mai come nella nostra epoca i mass media, i mezzi di comunicazione di massa ci raccontano tutto ciò che succede nel mondo, con dovizia di particolari. Ad esempio ci sono trasmissioni dedicate per anni e anni alla cronaca nera, a certi delitti, e suscitano in noi quella curiosità un po' morbosa, fatta però da chi è seduto comodamente sul divano, sulla poltrona, e viene così trascinato nei particolari, quando poi ci si stanca, si schiaccia il tasto, si cambia canale. Un fatto, cioè, quando succede, può essere un fatto clamoroso, negativamente clamoroso, ma non è detto che il fatto ci coinvolga nell'intimo. Anche oggi noi siamo qui, la maggior parte di noi, seduti comodamente sui banchi, ma chissà se il fatto della resurrezione di Cristo ci coinvolge veramente. Perché la domanda giusta non è come ha fatto Gesù a risuscitare, dove è andato a finire, ma la domanda è: se Cristo è risuscitato, qual è il significato di questo fatto? Che cosa significa per noi? È davvero un significato centrale per la nostra vita? Certamente sì. Ecco perché la corsa dei due discepoli e poi i due verbi attribuiti al discepolo che Gesù amava, vide e credette, vide soltanto un sepolcro vuoto, ma in quel momento si ricordò di ciò che Gesù aveva detto nella scrittura e credette che lui stesso aveva predetto che sarebbe risuscitato dai morti. E se Cristo è risuscitato dai morti, anche noi risorgeremo. Noi abbiamo un futuro di gloria e di gioia segnato nel cuore di Dio, è il futuro che noi chiamiamo paradiso, regno dei cieli. Il nostro domani è un domani di gioia, ma come spesso si ripete, se noi aspettiamo la gioia, anche il presente non può essere semplicemente dominato dalla tristezza o dalla disperazione. Se noi qui dentro facessimo l'elenco dei motivi per i quali possiamo essere tristi o disperati, certamente dovremmo star qui tante ore, perché ognuno di noi ha tanti motivi: dolori fisici, spirituali, lutti, malattie, incomprensioni, fallimenti, mancanza di lavoro, mancanza di relazioni significative. Tutto questo, ci dice oggi Gesù, non basta a togliere la dignità di figli di Dio che Cristo risorto ha messo nei nostri cuori e che noi abbiamo ricevuto dal giorno del battesimo e che alimentiamo ogni domenica nell'Eucaristia, pane dei pellegrini, fino a quando giungeremo alla fine del nostro cammino presso il Signore, nei pascoli di vita eterna, dove il Signore stesso ci farà mettere a tavola e ci nutrirà. Il futuro cambia il presente. La risurrezione di Cristo riempie di speranza i nostri cuori, la risurrezione di Cristo cambia il nostro agire. Non possiamo più agire come se fossimo persone legate soltanto a ciò che vediamo e a ciò che tocchiamo. La speranza che è nei nostri cuori ci invita a coltivare l'invisibile e ad educarci gli uni gli altri alla realtà del Dio invisibile. E sapete qual è il modo migliore per educarci alla fede? Certamente trovarci insieme la domenica, ma poi usciti da questa celebrazione, il modo per educarci alla fede cristiana è volerci bene davvero, aiutarci concretamente, saper leggere, saper vedere i bisogni degli altri, mettere tra parentesi i nostri bisogni per soddisfare i bisogni degli altri. Questo sembra assurdo, perché nel mondo si dice spesso che occorre realizzarsi, essere contenti. Ma a questo punto, qual è la maniera vera per essere contenti? È quello di pensare a se stessi o di pensare agli altri? Forse abbiamo fatto delle piccole esperienze nella vita nostra più o meno lunga, nella quale possiamo dire che quando ci siamo donati all'altro senza secondi fini, abbiamo scoperto di essere più veri, di essere più uomini e più donne. Gesù, infatti, non è soltanto il Dio che vive presso il Padre, ma è anche l'uomo perfetto che ci insegna ad essere veri uomini e vere donne. E il modo per essere veri uomini e delle donne ce l'ha ricordato Gesù la sera del Giovedì Santo: lavati i piedi gli uni gli altri, siate servi gli uni degli altri, amatevi sinceramente, di vero cuore, prediligendo coloro che meno sono fortunati, partendo dai più poveri, dai malati, dagli anziani, dalle persone sole. E qui dobbiamo fare tutto un esame di coscienza, perché anche in questo nostro quartiere mediamente siamo abbastanza individualisti. Pensiamo alla nostra casa, al massimo coltiviamo il nostro orto. Possiamo fare qualcosa di più. Sapere chi ci abita vicino, conoscere i suoi bisogni, non per essere curiosi, ma perché il cristiano vede i bisogni degli altri e come Dio provvede ai bisogni degli altri, dà una mano, perché il mondo assomiglia un po' di più al desiderio che Dio da sempre ha: costruire un'unica famiglia umana.